Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Nel momento in cui pensavo di averla persa, io ero in palestra e mi sono messo a piangere da solo in palestra.
Queste due parole furono per me due stilettate che non mi fecero dormire. E in queste notti insonni la mia mente correva ricordando i suoi sorrisi e il suo viso splendido. Storie di innamoramenti tra vedovi e di opposti che si attraggono in una puntata che si intitola Amori di lungo corso.
È difficile amarsi oggi. Si gioca a carte scoperte. È più facile diventare amici ed è meglio in fondo. Eppure se ci penso, mi piacerebbe innamorarmi. Ma le donne che ho conosciuto erano false intellettuali o dicevano cose irritanti. Erano stupide, troppo sicure di sé. Amo le donne in generale, non ridere. Ma quella che cerco non l'ho ancora incontrata. Perché cerco la semplicità, l'intelligenza e una certa ingenuità. Ma è raro trovarle insieme nella stessa persona, non credi? Quasi sempre l'intelligenza è furberia, la semplicità è falsa, l'ingenuità, cretineria. Dopo un po' devi scappare.
Sembra un po' prendi una donna, trattala male e dille che l'ami, no? Quello che c'è rimasto sotto, e quindi pensa che l'unico modo per approcciarsi al mondo femminile sia quello di tenerlo lontano e considerarlo così, come una sorta di immondizia. Invece no, è un pezzo tratto da Un amore a Roma, un film di Dino Risi che noi qui a Linee d'Ombra usiamo per aprire questa puntata che si intitola Amori di lungo corso. Raccontiamo storie di confine, o meglio, storie che hanno un confine nel mezzo. Ed in effetti, da più di un anno a questa parte, tra le storie di Linee d'Ombra che abbiamo raccolto, non ci sono state tantissime storie d'amore. Questa è una cosa che non solo in questo anno, ma in tutti questi anni di lavoro con la raccolta di storie personali ho notato, e cioè che le storie d'amore non sono storie facili da raccontare. Ci sono due tipi di storie d'amore, quelle che stiamo vivendo e quelle che abbiamo vissuto. Quelle che abbiamo vissuto, per quelle che abbiamo vissuto, c'è una forma di distacco che ci permette di vederle con una certa oggettività, e quindi è anche più facile raccontarle. Le storie che stiamo vivendo invece sono complesse da raccontare, perché per lo più rischiamo di essere molto noiosi. Avrete degli amici, o sarete stati voi l'amico che racconta a qualcun altro di che meraviglia è quando siete innamorati e tutto quello che vi succede e quanti messaggi le mandate o gli mandate e che cosa provate quando lo o la vedete. Ecco, tutto quello che tutti quanti noi conosciamo e abbiamo provato, abbiamo avuto la fortuna di provare magari più di una volta, è estremamente noioso, perché semplicemente è un percorso che stiamo vivendo noi e che quindi gli altri fanno un pochettino di fatica a capire. Ma l'amore in sé è una enorme linea d'ombra, è un enorme confine tra un prima e un dopo. Ecco perché la storia di Giorgio è una storia sublime da questo punto di vista, perché ci racconta una storia d'amore che sta avvenendo, che è in corso, ma che, a differenza di come accade di solito, è molto ingaggiante, e capirete anche il perché, cioè ci aggancia immediatamente e ci tiene lì con sé, ci porta fino alla fine, che in realtà appunto non c'è, perché è un totale sviluppo, ma non voglio spoilerarvi nulla. E poi avremo invece una storia splendida di una donna, che la narratrice è una donna che fa l'astrofisica, si occupa di stelle, si occupa di pianeti e universo, e attraverso l'amore scopre qualcosa che l'universo evidentemente non aveva ancora detto, o perlomeno non aveva ancora capito. Sappiate che se avete voglia di partecipare a Linee d'Ombra anche come narratori, anche come raccontatori delle storie, potete farlo tramite il nostro indirizzo email, che è sempre facile ed è sempre quello: lineedombra@radio24.it. Raccontare storie è un modo per dire chi siamo, per farci conoscere un po' meglio, per guardare la nostra vita con un briciolo più di distacco, e soprattutto per guardare quel pezzo della nostra vita, quel piccolo confine che ha segnato un prima e un dopo, che non deve essere per forza un prima e un dopo clamoroso. Ci sono tanti piccoli prima e dopo, e se avete voglia di condividere con noi siamo pronti a farlo. Altrimenti, se avete voglia di ascoltare la storia di Giorgio e di questi amori di lungo corso, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Mi sono sposato nel 1968 con una dolcissima donna, mia moglie. E siamo stati insieme fino al 2011, anno della sua morte. Nel 97 venne operata per un tumore e fino al 2011 fu un vero calvario. Un anno dopo io venni invitato a Los Angeles da una famiglia mia cliente. Accettai per potermi distrarre un po'. Arrivato là, ho avuto un'accoglienza a dir poco regale. Mi hanno fatto accompagnare per la città da due signore, mi hanno assegnato un appartamento al 24esimo piano del Bunker Hill Tower, nel centro di Los Angeles. E vengo al dunque. Una delle due signore che mi sono state presentate era di una dolcezza infinita, un sorriso smagliante, un'allegria contagiosissima. Io, subito, me ne sono innamorato. Senza dirglielo, ma facendoglielo capire. Lei sin da principio mi disse: «No, Giorgio, io sono vedova e sono ancora innamorata di mio marito». Caso vuole che il marito fosse morto 4 mesi prima di mia moglie. Per farvi capire il personaggio di questa mia signora dolcissima, vi racconto questo aneddoto. Lei, avendo capito che il mio hobby era la cucina, mi invitò a casa sua a cucinare. Io arrivai con del gelato e con un mazzo di fiori. E con mia grande sorpresa, lei scaraventò i fiori per terra in un angolo e mise il gelato in freezer. Ovviamente fu strano, fu pesante per me, ma mi sono riservato il giudizio nel tempo.
Perché lei rispetta la natura in un modo totale. Per esempio, quando camminiamo per la strada, sia a Venezia che a Los Angeles, se vede una cartina, la raccoglie, la tiene in mano e la butta nella pattumiera. Sempre. E quando io non lo faccio, mi guarda male. Per cui io lo faccio con lei. E per cui, quella volta che io ho regalato le rose, ho dato una occasione ai fioristi di tagliare le rose. E le rose stanno bene dove sono, vive.
Arrivò il momento della mia partenza da Los Angeles. Mi ero preparato un biglietto da lasciarle in mano al momento della stretta di mano per salutarla. Ma lei non me la diede la mano. Mi prese per le spalle, avvicinando le guance, e mi salutò molto freddamente. Tornai a Venezia con la tristezza nel cuore, ma con la voglia di inviarle una lettera. Nella mia prima lettera le scrivevo tutto l'amore per lei. Lei mi rispose molto freddamente, con delle parole pesanti, ma sempre corrette, dicendomi che ero soltanto un bambino viziato. Queste parole furono per me due stilettate che non mi fecero dormire la notte. E in quelle notti insonni la mia mente correva ricordando i suoi sorrisi e il suo viso splendido. Nel sonno mi vennero in mente delle bellissime frasi d'amore che io attentamente dettavo al mio cellulare e poi al mattino correggevo. Questo successe per 2 o 3 notti di fila. Una volta compilata la lettera, la tradussi e la feci leggere ad una signorina 22enne, mia insegnante di inglese, la quale mi disse che qualsiasi donna avesse ricevuto quella lettera sarebbe stata benevolmente impressionata. Io in quel momento non diedi importanza a questo giudizio e, per rassicurarmi ulteriormente, la feci leggere anche ad una signora 55enne.
Questa seconda signora era purtroppo, perché si chiamava Sonia, è morta. Era una signora che mi seguiva in banca. Quando andavo in banca andavo a salutarla, prendevamo il caffè e se avevo bisogno di qualcosa c'era sempre lei e sempre disponibile. E avevo avuto con questa signora un rapporto amichevole e gli ho mostrato, lei sapeva che avevo sta vista, ma che non era corrisposta, e gli ho mostrato la lettera e lei mi ha guardato e ha detto: spediscila subito.
Quella lettera la tenni in tasca per 2 giorni. Nel frattempo mi ritrovai a piangere sapendo che sarebbe stata la mia ultima lettera, confidando che lei non mi avrebbe mai più risposto. Decisi di inviare la mail in un pomeriggio, intorno alle 7. Dopo 20 minuti lei mi rispose dicendomi: «Sarò a Venezia il prossimo gennaio. Se hai voglia, puoi venirmi a prendere all'aeroporto». La lettera era molto scarna. Io prontamente le risposi che sì, sarei andato a prenderla e l'avrei accompagnata all'albergo. Le avrei baciato la mano e l'avrei salutata, lasciandola tranquilla. E così feci. 2 giorni dopo lei mi invitò a casa per un aperitivo. Colsi l'occasione per invitarla a fare un giro sulle nostre montagne, a Cortina. La portai al passo di Lagazuoi. Salimmo al rifugio e in quel giorno ci si aprì uno spettacolo di montagne bianche innevate sopra un manto di nuvole. In quel momento entrambi ci commovemmo. Entrammo in un rifugio per pranzare e ci sedemmo ad un tavolo per 4 persone. Immediatamente la mia mente intuì che dovevo essere accondiscendente all'amore che lei nutriva per il suo defunto marito e colsi l'occasione per dirle: «Noi qui siamo in 4 in questo tavolo, tu con tuo marito, io con mia moglie, a vivere questa splendida giornata in montagna». Lei mi guardò e tacque. Era l'anno 2013, in gennaio. Ora siamo innamoratissimi. Ci telefoniamo 2 volte al giorno, cogliendo l'occasione che l'orario del suo pranzo corrisponde all'orario della mia cena. Mangiamo insieme con una videochiamata. Ma ecco qual è il dramma. A gennaio di quest'anno siamo stati tutto il mese insieme, poi il 10 febbraio siamo partiti e siamo andati in Portogallo fino al 4 marzo, giorno del mio ritorno a Venezia e del suo a Los Angeles. Ci siamo dati appuntamento il 5 aprile a Los Angeles. E qui comincia il dramma. Il 7 marzo sono stati chiusi i voli causa coronavirus e tuttora non possiamo incontrarci. Entrambi ci sentiamo soli, vuoti e sperduti.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe it. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time.
E poi si dice che non ci si innamora 2 volte nella vita e che quando si rimane da soli le cose sembrano finite. La storia di Giorgio ci dice assolutamente il contrario, di Giorgio e Susanna ci dice completamente il contrario. Pronto? Ciao Giorgio, buongiorno.
Ciao, ciao Matteo.
Come stai innanzitutto?
Io sto perfettamente bene.
Benissimo. Senti, questa storia...
E soprattutto voglio dirti che Susanna ci sta ascoltando.
Benissimo.
In più, una cosa fantastica...
Da Los Angeles ci sta ascoltando, quindi.
Da Los Angeles. Okay. Ma la cosa fantastica è che domani la vedo qui a Venezia.
Quindi, la prima cosa che avrei voluto chiederti era: quando diavolo vi vedete dopo il coronavirus? E la risposta è domani.
E come vedi ti ho anticipato.
Quindi, fammi capire, Susanna, in questo momento Los Angeles sta preparando le valigie per prendere un volo per arrivare da te a Venezia. E non vi vedete dal 7 marzo?
Susanna, in questo momento ti sta ascoltando.
Perfetto. E non vi vedete da febbraio?
Dal 4 di marzo.
Senti, Giorgio, tu sei una persona chiaramente molto emotiva, lo si capisce dal tuo racconto, nel senso che ti commuovi molto facilmente. È sempre stato così o è questa donna che ti ha travolto completamente?
No, è lei. È lei perché io non scrivevo mai. Pensavo, ma non scrivevo. Come forse avrai letto la mia lettera a nostro figlio.
Sì, ce l'avevi mandata,
figlio.
Era una bellissima lettera. Insomma, abbiamo capito che di fatto grazie a lei hai cominciato a tirare fuori tutto questo pezzo emotivo di te.
Cosa
hai fatto tu nella vita, Giorgio? Che lavoro facevi?
Ho finito come capotecnico di laboratorio all'ospedale civile di Venezia.
Ok, ora sei in pensione?
Ora sono in pensione, sì.
E sei veneziano proprio, vivi a Venezia?
Sì, sono nato a Venezia, vivo a Venezia, Adesso lei, quando arriverà, faremo la quarantena a Venezia.
Che sembra quasi ottocentesca come immagine, una quarantena a Venezia.
Sì, la quarantena, a parte che questo nome deriva proprio dal veneziano.
Certo, certo.
C'è un'isola dove arrivavano le navi e facevano la quarantena.
Sì, 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 era stato raccontato
comunque,
più volte.
Comunque, saranno 14 giorni fantastici.
Beh, non abbiamo dubbi, nel senso che dalla tua storia è evidente. Certo, devi fare molta attenzione con Susanna, perché se le mandi i fiori rischi che te li butta fuori dalla finestra. Se non raccogli una cartaccia ti fa una testa così. Cioè, è una donna, diciamo, che ha una sua rigidità.
No, no. Dunque, è di una dolcissima impressionante. È di una dolcezza impressionante.
Okay.
E perché? Perché lei, essendo stata vertice di una catena di supermercati,
sì,
non poteva essere dolce. E quando io gli ho detto la mia dolcissima Susanna, lei si è non l'ha
capito. Si è sciolta. No, non l'ha capita. Sì. Ok.
No,
ma Giorgio,
dunque,
perdonami.
Come mi fai a giudicare dolcissima che io ero una dura?
Esatto, invece... ma tu l'hai capito. Giorgio, posso chiederti una cosa? Tu sei mai stato innamorato così nella tua vita?
No, mai.
Tu hai figli dal precedente matrimonio?
Sì, ho due figli.
E loro la conoscono, Susanna? Ci vanno d'accordo?
La conoscono, sì, ma mio figlio è un po' geloso.
Ok, quanti anni ha tuo figlio?
47.
Ah, ok.
Mia figlia 50.
Potresti essere mio padre, per dire l'età.
Beh, io ne ho 78,
Beh, ma io vorrei arrivare alla tua età con queste pulsioni dentro di me. Tra l'altro,
bene,
Anita mi ha detto, perché purtroppo poi devo salutarti, che c'è in realtà una grande notizia, Giorgio, che a questo punto direi che ci dai tu. Che non siete,
sì,
tra poco
sì,
smetterete
sì,
di essere fidanzati, perché?
Perché ci sposeremo.
Quando vi sposate esattamente?
Ci sposeremo dopo 3 mesi, dal giorno in cui presenteremo i documenti in comune, e questo giorno sarà in questo periodo, cioè dal giorno che lei arriva al 27 di ottobre.
Cioè, quindi...
In questo periodo presenteremo i documenti.
Senti, sembra veramente una favola. Dove vi sposate? A Venezia alla fine o a Los Angeles?
A
questa
Venezia,
vita tra Venezia e Los Angeles sembra un film americano degli anni 90. Giorgio, io ti faccio i miei grandi in bocca al lupo a te e a Susanna. Insomma, domani magari mandaci un messaggio, facci sapere com'è andato l'incontro, anche se una mezza idea ce l'abbiamo. In bocca al lupo per
va
tutto.
Bene. Ciao, grazie molte.
Grazie a te.
Bacione.
Ciao Giorgio. E poi dicono, E poi dicono. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'ombra.
Sul nostro profilo Facebook, Linee d'ombra Radio 24, Anita la mattina posta sempre un'immagine, un piccolo resoconto, oltre che le musiche che Luca Micheli sceglie per la puntata, della puntata che andrà in onda alle 4. C'è un messaggio, un commento di Serena che dice alle 3, perdonami, alle 4. Alle 3 del pomeriggio, alle 15, sono le 15:32 appunto. Serena scrive: sono le storie che preferisco, quelle dei sentimenti. Alla fine l'amore di qualsiasi tipo vince, punto, forse. Direi che a questo commento di Serena rispondo con la prossima storia, che è una storia raccontata da Jenna Levin, che è un'astrofisica, che comincia lei stessa con una citazione di Einstein, che dice: solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana. Poi ha aggiunto: e non sono così sicuro dell'universo. Ed è vero, perché c'è una possibilità realistica che l'intero universo sia finito e non infinito. Cioè è matematicamente e fisicamente possibile che l'universo quindi abbia dei contorni, dei confini. C'è stato un periodo di tempo nella mia vita di ricercatrice, racconta Jenna, in cui ero ossessionata da quest'idea. Cioè ero fissata sulla possibilità di lasciare la Terra per viaggiare in linea retta verso un altro pianeta, in una galassia lontana, ai margini dell'universo osservabile. Salvo poi realizzare che la galassia era la Via Lattea e il pianeta su cui sarei poi atterrata era di nuovo la Terra, esattamente come un disegno di Moebius. Ecco, queste sono le parole con cui Jenna, che è un'astrofisica, introducono la prossima storia. È una storia sua, è una storia personale, che ha a che fare ovviamente con l'amore. L'ha raccontata qualche anno fa ad una di quelle serate di narrazione che si chiama The Moth, che ci sono in giro per gli Stati Uniti. Seguiteci lungo le linee d'ombra. All'epoca lavoravo a Berkeley, vivevo a San Francisco. Trascorrevo molto tempo nella caffetteria di fronte al mio appartamento. Stavo cercando di trovare una sorta di connessione tangibile con una realtà più terrena. Ed è stato lì che ho incontrato un ragazzo di nome Warren. Il primo giorno in cui l'ho visto, sono rimasta colpita dai suoi occhi azzurri e dalla sua frase. Mi ha guardato e mi ha detto: «Sei l'astrofisica?» Però ha messo così tanto slancio in quella frase che ha continuato a camminare senza nemmeno aspettare la mia risposta. È uscito dal bar e ha continuato la sua strada. Ecco, è cominciata così tra di noi. Warren è proprio tutto ciò che io non vorrei mai in un uomo. Non sa guidare, non ha mai avuto il suo nome su un contratto di locazione, è completamente ignorante per sua stessa confessione ed è un ossessivo compulsivo. Viene dalla classe operaia di Manchester e scrive canzoni tipo «Papà era un ubriacone», «Papà era un cantante», «Papà era un cantante ubriaco». Quindi, inevitabilmente, ne sono rimasta completamente colpita. Warren aveva un'intensità, un'energia, che non avevo mai trovato nelle persone che ero abituato a frequentare. Ed era pieno di opinioni su tutto. Stava per avviare la sua radio musicale chiamata Shut the Folk Up. Io lo prendevo in giro dicendogli che nessuno avrebbe capito una sola parola di quello che diceva. Il suo accento di Manchester, lì negli Stati Uniti, sembrava un grumble più che altro. E lui lo parlava così velocemente che era davvero indecifrabile. Ma quando cantava, aveva un tono potente, bello, caldo, come quello di un crooner d'altri tempi. E quindi gli dicevo: «Senti, se c'è qualcosa di veramente urgente che hai bisogno di dirmi e hai bisogno che io capisca, cantamela». Warren e io abbiamo iniziato a vederci e non mi ha mai chiesto del mio lavoro, il che è stato un sollievo per me. Era come stare in esilio per entrambi. Warren era in esilio dal suo paese e io in una specie di esilio mentale. Dopo alcune settimane Warren ha deciso che avremmo dovuto andare a vivere insieme e gli è bastato vedere la più piccola possibilità nei miei occhi per dirmi: «Torno subito». Dopo meno di un'ora si era trasferito da me. Aveva portato la sua chitarra e tutto ciò che poteva portare sulla sua schiena, dicendomi questa frase: «Se non puoi portarlo, non puoi possederlo».
So he moves in with me and, you know, my parents are thrilled. So they're recently PhD conferred daughter, you know, a PhD.
I miei genitori non erano proprio entusiasti. Loro figlia ha un dottorato di ricerca in fisica teorica al MIT e vive con un immigrato illegale che non sa pronunciare le parole non praticabile o irrealizzabile, è impossibile. Anche i nostri amici sono pieni di dubbi. Anche io sono piena di dubbi. So di essermi infilata in una situazione folle e molto improbabile. E la mia borsa di studio sta volgendo al termine e le uniche altre offerte che io ho provengono tutte dall'Inghilterra e Warren odia l'Inghilterra. La sua voce addirittura si deprime quando descrive i cieli bassi, i paesaggi uggiosi della campagna inglese. Mi dice: «Baby, però sai, ti seguirò ovunque». E così ci trasferiamo. Da San Francisco andiamo in Inghilterra, a Cambridge. Ma le cose non vanno tra di noi. E alla fine esplodiamo. Ci vogliono circa 6 mesi di quella pioggia incessante, ma esplodiamo e tutto finisce. E a quel punto tutto ciò che vediamo di noi è quanto siamo improbabili insieme. Quindi partiamo entrambi, imballiamo tutto quello che abbiamo, ognuno di noi solo quello che può portare sulla schiena, ci diciamo addio in un terminal degli autobus di Londra, stringendoci l'un l'altro. Io aspetto che Warren mi convinca del contrario, perché lui può sempre convincermi di tutto, lui può convincermi che noi possiamo fare l'impossibile. Ma è come se la luce si fosse spenta nei suoi occhi, il silenzio è totale. È difficile per me raccontare quanto fossero buie quelle notti. E quindi avevo bisogno di tornare alla matematica, all'universo e alla mia materia, che con la sua vastità avrebbe diminuito l'importanza delle mie sofferenze personali. Mi trasferisco a Londra, dove trovo il posto perfetto. Aveva le finestre e le persiane rotte, era completamente vuoto, niente bagno, niente. Ho fatto sostituire le finestre, ho installato un bagno e la mia casa è diventata parte di un edificio di una comunità di artisti all'estremità orientale di Londra, lungo i canali. Avevo una grande comunità intorno a me. Ho cominciato una nuova vita e ho iniziato a scrivere. Ho firmato un contratto per un libro. Era un libro sul fatto che l'universo fosse finito, oppure no, ed era in realtà un diario sul terrore di uno scienziato che lavorava su quella divisione davvero spaventosa tra scoperta e oblio totale. Quando il libro fu concluso, decisi che volevo tornare a San Francisco.
And I go back to California and I take these beautiful walks in the city, San Francisco, it's so beautiful, and I find myself.
Sono tornata in California e ho ricominciato queste bellissime passeggiate in città. San Francisco è così bella. E alla fine mi ritrovo, mio malgrado, perché mi ripeto più e più volte di non farlo, mi ritrovo a passare nel mio vecchio quartiere. E finisco per passeggiare davanti al mio vecchio bar. E vado molto veloce. Mi ci vogliono circa 2 secondi per attraversare quel marciapiede, per superare la vetrina di quella caffetteria dove tutto era iniziato. E quello di cui non mi rendo conto è che dall'altra parte della finestra, dentro la caffetteria, c'è lui. C'è Warren, che dopo che ci siamo salutati alla stazione degli autobus di Cambridge, è tornato in California, poi è tornato a Londra, poi è andato in Francia, poi è tornato a Londra, e solo di recente è tornato a San Francisco e ha trovato un lavoro proprio lì, in quel bar. E mentre si volta per servire un caffè, alza la testa e mi vede passare. E urla dal nulla ai clienti: è tutto self-service! Esce, si lancia fuori dal balcone, dal bancone. I clienti afferrano i muffin nel caffè e chiedono: Warren, che succede? Io da fuori all'improvviso vedo la porta che si spalanca e proietta fuori Warren davanti a me. E c'era una nuova luce nei suoi occhi. Provo un'intensa ondata di calore. Entrambi ridiamo per esserci incontrati proprio nel punto esatto di San Francisco dove tutto era iniziato. Gli dico che vivo a London Fields e lui mi dice che mi sono trasferita nell'isolato in cui viveva quando aveva 19 anni e abitava a Londra. Riconosce i nomi di tutti i locali che conosco e che frequento e alla fine della conversazione mi dice: dai, vengo con te a Londra, no? E io penso: quale donna sana di mente lascerebbe che questo pazzo tornasse a Londra con lei? Circa un anno dopo ci siamo sposati. Dopo 2 anni abbiamo avuto un bambino. Quando è nato nostro figlio, me lo ricordo benissimo, un giovane medico specialista è entrato di corsa nella mia stanza all'ospedale. Era super eccitato. Teneva in mano una radiografia che appoggiava sulla finestra della mia stanza all'ospedale in modo che la luce potesse entrare e io potessi vederla meglio.
But I still don't know what I'm looking at, and he says your son's heart is on the right side. And he doesn't mean the correct side. He doesn't mean the left side. He means my son's heart is on the right side.
E mi dice: vostro figlio ha la destrocardia con situs inversus. Vuol dire che tutti i suoi organi sono sul lato opposto rispetto a quello dove dovrebbe essere. Il medico mi dice che è così eccitato perché ha pensato che non sarebbe mai riuscito a vedere una roba del genere dal vivo. Per quanto ne sa, nessun altro ospedale l'ha visto nella vita reale. Sì, l'hanno letto sui libri. Di fianco a me c'è Warren, con quell'accento rozzo, crudo, bellissimo, quello con cui può convincermi dell'impossibile. Mi sussurra: è perfetto. Nostro figlio ora ha 8 anni. È un'immagine speculare, perfettamente formata dell'anatomia umana più convenzionale, con un allineamento molto raro e improbabile, opposto. È come se io e Warren avessimo fatto un giro per l'universo, come in un disegno di Moebius, e avessimo riportato indietro questo ragazzo con gli organi speculari. E questo nostro figlio, intenso e vivace, proprio come suo padre, è la testimonianza vivente del viaggio incredibilmente improbabile che stiamo facendo. This is the next century, where the universe is free. You can find it anywhere. Yes, the future's been sold. Every night we're gone, and to karaoke songs, how we like to sing along, though the words are wrong. It really, really, really could happen. Yes, it really. Just let them go. Loro sono i Blur, questa storia che vi abbiamo raccontato potete sentirla dal vivo, avete sentito anche la sua voce, vederla o meglio ripresa dal vivo se andate su YouTube e cercate The Moth, scritto con l'H finale, Life on a Moebius Trip. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
C'è una cosa della storia di Antonio Cocco che vi stiamo raccontando, il giovane uomo che lascia Venezia e scappa in Francia e poi da lì, ahimè, si infila nel cul-de-sac della legione straniera, che non vi abbiamo raccontato, non riuscivamo a raccontarvi. Mauro Pescio l'ha fatto in maniera perfetta in questo episodio. Cioè tutto nella legione straniera gira intorno alle marce, al fatto di essere in grado di marciare, camminare con 50 gradi nel deserto fino a che non ce la fai più, e se non ce la fai più strisci. Ecco, per capire la storia di Antonio Cocco bisogna passare anche attraverso questo. Attraverso le testimonianze di chi in legione c'è stato prima di lui, conosciamo che cosa trova Tony nel campo di addestramento di Sidi Bel Abbès. In Algeria la sistemazione è in caserme situate poco a sud della città, proprio ai limiti del deserto. L'ambiente è più accogliente del vecchio forte di Marsiglia, ma il ritmo delle esercitazioni è altrettanto intenso e il sole rovente esaspera la fatica. Centrale nella filosofia tattica della legione è la marcia. Avere la forza fisica e psicologica per marciare sino allo stremo è fondamentale per le truppe coloniali, perché chi si ferma e resta indietro rischia di essere massacrato dai ribelli indigeni. Marciare però è soprattutto un modo per disciplinare il carattere, per educarsi all'etica della resistenza ad ogni costo, per autoconvincersi di sapere sopportare prove che nessun altro soldato sarebbe in grado di affrontare.
Un altro volontario, in un altro diario, racconta questo.
Ci fanno fare marce estenuanti nel deserto con lo zaino che pesa più di 30 kg. Quando rientriamo siamo distrutti e talvolta in tali condizioni ci obbligano a fare addestramento formale. Veniamo puniti per i motivi più futili. Basta non essere perfettamente allineati o avere il kepi un po' storto. La punizione consiste nel portare durante la marcia nel deserto lo zaino riempito di pietre per un peso di 40 kg. Che ha del fil di ferro al posto delle cinghie. Le marce iniziano a metà giornata, quando il sole è più caldo, e si sviluppano su una delle strade militari che partono da Sidi Bel Abbès. Da lì si raggiunge la pietra miliare che indica il chilometro 12 e si torna indietro, sempre marciando. Durante queste esercitazioni la disciplina non è rigorosa. Siamo liberi di marciare come crediamo, di portare il fucile a tracolla o sulle spalle, di toglierci lo zaino e portarlo in mano, di fumare, di cantare. Ciò che non c'è permesso è fermarsi e smettere di marciare, mai. A ognuno viene inculcata con forza, sino alla nausea, una sola idea: marciare finché si riesce a tenere sotto controllo le gambe. E quando non si riesce più, si può sempre provare a strisciare. Non esiste una marcia impossibile da portare a termine per il legionario.
La prova finale è la marcia del Képi Blanche, 120 km nel deserto in equipaggiamento completo, un'odissea di 3 giorni. Le reclute che riescono a completarla ottengono il Képi e diventano legionari a tutti gli effetti. Un altro legionario la racconta così.
La marcia del Képi Blanche è una marcia della sopravvivenza. Più giorni nel deserto, con poca acqua, cibo scarso e ridotto al minimo. Spesso restiamo nel deserto 2 o 3 giorni di seguito, dormendo all'addiaccio. Di notte fa molto freddo e dobbiamo avvolgerci nella coperta, ma al mattino ci troviamo comunque intirizziti. È durissimo. Dopo i primi giorni ci sembra di dover dare l'anima da un momento all'altro, ma col procedere dell'addestramento riesco a sopportare meglio le fatiche e mi accorgo che il fisico reagisce positivamente alla tensione.
Do you recall the things that used to give us joy? When our imagination could take us anywhere. to go out skating. Oh, we had so much fun.
Grazie davvero ancora a Mauro Pescio che raccoglie la storia di Antonio Cocco. Se avete voglia di scoprire qualcosa di più la potete trovare anche nel libro che si chiama La ridotta Isabella. E grazie a tutti i familiari di Antonio Cocco e ovviamente all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano che ci permette di raccontarlo. Chiudiamo questa puntata con questi preziosissimi messaggi audio che ci arrivano. Da qualche tempo vi abbiamo chiesto, da qualche settimana, dall'inizio di questa nuova stagione di Linee d'Ombra, di segnarvi questo numero per i messaggi audio WhatsApp, che è solo di Linee d'Ombra. È il 331 57 55 721 e cosa vi chiediamo di raccontarci? La linea d'ombra in cui vi trovate, cioè il momento, la linea di confine, il momento di transizione che state vivendo in questo momento. Ne arrivano diversi di questi messaggi. Oggi vogliamo farvi ascoltare il messaggio di Valentina che, come lei stessa dice in chiusura, in realtà è una situazione abbastanza normale, ma non per questo non è una storia di una linea d'ombra in cui si trova proprio immersa fino al collo in questo momento. E ha a che fare con due aspetti: uno è il lavoro e l'altro è l'amore. Uno è la decisione di lasciare un lavoro per andare a prendere uno nuovo che in realtà la riporta alle sue origini perché è legata al padre, e l'altro invece ha a che fare con l'amore, con una persona di cui è innamorata che però ha un passato molto presente, e quindi che fare? Ebbene, questa, lei ci dice, è la mia linea d'ombra.
Oddio, che imbarazzo. Ciao, mi trovo in una fase di transizione perché da una parte io ho 33 anni, ho un lavoro stabile, felice, ben pagato, per un'azienda che mi tratta molto bene e sono molto soddisfatta. Mio padre è entrato in pensione, essendo consulente finanziario mi trovo che non ce la fa più. È da anni che ho sempre evitato di prendere il lavoro di mio padre, ho deciso però adesso con la maturità di accettare quello che ho rinnegato per tanti anni, cioè il lavoro di mio padre, cosa che non ho mai voluto, ho avuto sempre una forte negazione, non volevo la comodità del lavoro facile, non volevo trovare la pappa pronta, cosa che chiaramente non sarà perché comunque il passaggio non sarà facile. Però adesso 33 anni Ho fatto questa scelta che mai mi sarei aspettata in vita mia, quindi sto studiando per entrare nell'albo dei consulenti finanziari. Dall'altra parte, la mia relazione decennale con il mio ragazzo è terminata più di un anno fa. Mi ritrovo adesso che sto uscendo con un uomo di 15 anni più grande di me, vedovo di una donna suicida, con due figli a carico di rispettivamente 15 e 11 anni. È un amore immenso, è un uomo che mi fa venire il desiderio di accasarmi. E io in questo momento dico che sono in un momento di linea d'ombra che devo superare e quindi sono terrorizzata, piena di paure e mi sento liquida, mi sento come se mi stessi scontornando e tutte le mie convinzioni di me, di chi sono, di cosa voglio, stanno cambiando dall'oggi al domani. Alla fine è una vita normale, la mia non è niente di più, niente di meno, e sono cose felici quelle che mi stanno succedendo, però sono terrorizzata da questi cambiamenti e soprattutto dal peso di queste scelte enormi e importanti.
E noi facciamo i più grandi in bocca al lupo a Valentina per tutto quello che sta vivendo e per quello che ha davanti e per quello che magari ha dietro, insomma, per il confine in cui si trova. E se per caso avete voglia anche voi di raccontare a voce, con la vostra voce, con un messaggio audio, la linea d'ombra in cui vi trovate, mandateci un messaggio vocale al 331 57 55 721. 331 57 55 721. Noi la prendiamo, avete sentito la magia con cui Paolo Corleoni prende e mette basi sopra, sotto, non si capisce bene come faccia, ma quello che ne esce è un modo di raccontare una storia che è diverso per una volta dalla mia voce, ma è semplicemente regalata dalla vostra. Se invece la linea d'ombra l'avete varcata, magari tempo fa, magari anni fa, avete voglia di scrivercela, linea d'ombra@radio24.it, noi la prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Grazie a quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Paolo Corleoni, Luca Micheli e Mauro Pescio. Noi lasciamo la linea al GR e poi torniamo ovviamente domani puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!